Allora, la prima domanda per Gianluca Morozzi, lo scrittore che è a Trieste a presentare Colui che gli dai vogliono distruggere, è: come l'idea di questo nuovo libro? Di cosa parla? Come ti è venuta in mente?
È un romanzo molto particolare che si articola in due differenti filoni narrativi che si intrecciano tra loro a capitoli alternati. C'è una parte del romanzo che si svolge su un mondo che è fondamentalmente il nostro, in cui c'è un musicista di nome Cabra che deve comporre una canzone, possibilmente bella di successo, in un momento in cui ha una terrificante crisi creativa e contemporaneamente deve riuscire a sfuggire alle avance di una chitarrista bella, pazza, inquietante di nome Elettra. E nell'altra parte del romanzo, quella un po' più curiosa, la storia si sposta su un universo parallelo chiamato Terra L, in cui sono due differenze fondamentali, una delle quali è un supereroe, un vero supereroe con superpoteri, il nome Leviathan, che abita questo mondo da molti 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 anni e gira con classe consumo da supereroe e ha una sua identità segreta da negoziante di dischi e fumetti usati, e una odiosa fidanzata di nome Sandra che pubblica romanzi erotici assai discutibili. L'altra differenza è che un giorno del 61 è comparso a New York un ragazzo con una chitarra, ha messo a cantare le sue canzoni, che erano canzoni tipo Yesterday o One, Smell Like Teen Spirit, diventando quindi il famoso cantante e compositore della storia di questo mondo e cambiando la storia di questo universo, per cui gente come David Bowie o come Lou Reed non ha fatto mai la carriera musicale che conosciamo, ma ha seguito ben altri binari. E i due universi apparentemente non si toccano mai, viaggiano in parallelo, Cabra con le sue vicende, lei con le sue. In realtà il lettore attento potrà notare dei punti di contatto molto evidenti tra un capitolo e l'altro dei due universi alternativi.
In questo tuo nuovo romanzo affronti il tema della creatività. Parlacene alla luce del romanzo e anche della tua esperienza di scrittore, se vuoi.
Nel romanzo si parla molto di cosa può succedere quando la creatività viene amputata da un evento esterno, nel caso dei famosi cantautori usurpati nelle loro canzoni su Terra L, oppure si parla di cosa succede quando la creatività non arriva, viene provocata in qualche modo. Il povero Cabra, per comporre la sua canzone, ricorre a vari metodi artigianali senza alcun successo. E si parla di cosa succede quando la creatività viene soffocata da troppa gioia. C'è spesso che la malinconia, la tristezza aiutano molto a creare, e a un certo punto Cabra si trova in una condizione di troppa tranquillità e troppa felicità e si domanda se questa cosa influenzerà la sua arte e poi sceglierebbe nel caso tra la sua arte e la felicità. Si chiede da dove arriva l'ispirazione, c'è un punto da qualche parte in cui nascono le idee e da dove arrivano. Per quanto mi riguarda, le idee arrivano da posti molto strani e in condizioni molto strane. Io ho sempre idee quando sto guidando nel traffico da tangenziale oppure mentre passeggio per la città, e arrivano idee da posti assurdi. Bob Dylan diceva che lui era un'antenna per idee che già esistevano, si limitava a raccoglierle e a fissarle su in una canzone. Io forse sono così, mi arrivano queste idee da qualche parte, la mia antenna le assorbe e io le scrivo.
Allora, rileggendo i tuoi romanzi, i tuoi racconti, vediamo che alcuni personaggi si ripresentano, si evolvono. Come funziona? C'è una cosmogonia di Morozzi dove tutto poi va a posto o ti fai le sorprese da solo mentre scrivi?
L'un e l'altro. Ci sono alcune cose che mi sono molto chiare, per esempio. C'è una trama riguardo a Zanna in Despero che rimane in sospeso e che io risolvo già sapendo la soluzione. Un romanzo che si chiama Il mondo trema, un romanzo ancora in corso di pubblicazione a puntate. Ci sono alcune cose che sorprendono anche me, cioè Elettra nel Despero non me l'aspettavo sinceramente, avevo creato Elettra senza neanche pensare lontanamente al Despero, però è stato molto naturale inserirla in questo gruppo. L'orrida è una sua storia che si viene spiegata nel secondo romanzo, poi di nuovo nel quinto, ci sono gli agganci ben precisi fra un personaggio minore nel secondo romanzo e Blackout. quindi io ho tutte le mie chiavi, le mie geografie mentali, e poi anch'io spesso mi sto prendendo da solo, perché poi neanche ci pensavo, certi accoppiamenti strani.
Allora, oltre che un avido lettore, sappiamo anche che sei anche un autore di fumetti. Raccontacelo un po'.
Io sono un amante del fumetto da quando avevo 6 anni, praticamente. È una collezione di fumetti ormai penso sterminata, che invade la mia casa in maniera abbastanza invasiva. E da poco tempo scrivo anche, ed è una cosa molto divertente per me, perché ho realizzato finora una graphic novel chiamata Pandemonio, che ha vinto il premio miglior romanzo grafico dell'anno, tra l'altro. Un'altra si chiama Il Vangelo del Coyote, e ora sono al lavoro su una serie chiamata Factory. È molto bello perché mi toglie molta responsabilità da scrittore, in realtà. Nel fumetto, sceneggiando, non devi pensare a scrivere una bella frase, un bel paragrafo, una bella pagina. Devi solo pensare al ritmo, al dialogo e visualizzare la tavola mentalmente. Mi viene abbastanza facile, per cui spero di continuare molto. In questo romanzo ho fatto una cosa inversa, ho messo del personaggio fumettistico e delle dinamiche fumettistiche del vero romanzo, con dinamiche da romanzo. È stata una contaminazione molto divertente e molto ben riuscita, secondo me, alla fine.
Dunque, accennavi prima al fatto che i personaggi del tuo romanzo vivano anche in un mondo in cui le più famose canzoni sono state composte da una sola persona. Qual è il tuo rapporto con la musica che ricorre tanto spesso nei tuoi romanzi?
Il rapporto è ottimo.
È evidente.
Io sono un fruitore maniacale di concerti. Ho seguito Bruce Springsteen in giro per l'Europa e per il mondo. Ho visto circa 40 volte, diventeranno 46 quest'estate. Questi gli After Hours una 70 di volte, i Gang 100 volte, insomma, quindi sono uno che ama anche molto ripetere le esperienze che gli piacciono. Sono un appassionato spettatore di biopic sulle rockstar, di libri sui gruppi storici. Il mio piccolissimo suono, molto male peraltro, attualmente ho una band che si chiama Street Legal, in cui suoniamo canzoni Bob Dylan in acustico, e non ho un talento di alcun tipo, però mi piace molto prendere una chitarra e percuoterla in qualche modo, come faceva Joe Strummer, Joe Strimpellatore si faceva chiamare, non a caso Remo Rozzi lo strimpellatore, suona peggio, ma al limite. E sono uno di quelli che amano ancora un po' l'oggetto fisico del CD in mano, almeno per i loro idoli, e non scaricare non è che mi dispiace, però però stavo molto bene anche i CD in mano, non avendo più il vinile, non ho più il giradischi da anni, almeno il CD lo voglio, però quantomeno. Sono uno springsteeniano talebano, quelli che difendono anche Working on a Dream, che a molti non piace, vedo, quindi porto avanti la mia crociata per difendere lo springsteenianesimo nell'universo, sempre e comunque.
Ma il tuo disco preferito di Springsteen è?
Sono molto classico, posso dire Born to Run, nei meno scontati direi Ghost of Tom Joad, tra i non scontati di Springsteen, diciamo. La canzone preferita è Thunder Road, giocando sarà con Jungle, and molto scontato, ma del resto Thunder Road, insomma.
I tuoi libri, oltre che aver avuto un buon successo di vendite, considerando anche il momento non proprio fiorente per il mercato del libro, hanno anche avuto un ottimo successo perché sono stati spesso scelti come soggetti per film e sceneggiature. E raccontaci un po' quali e in che misura hai partecipato a questi nuovi progetti.
Allora, Blackout, ho acquistato 3 anni fa da un produttore italiano, Sunflower si chiama, e coprodotto poi con l'americana Capitol Film. I film hanno girato a Miami, parte Barcellona anche, e io ho partecipato solo alla prima versione della sceneggiatura, stata comunque poi dopo subentrata da un autore americano. Curiosamente una ditta di ascensori americana ha bloccato il film per un anno, fagli per causa la produzione, mi sentivano lesi dal film. Ora pare che sia tutto risolto. È uscito in Messico a gennaio il film, il regista è messicano, si chiama Castaneda. Spero che arrivi anche in Italia, e in qualche modo io non l'ho ancora visto. Sarà come va a finire. Per il resto, L'Era del Polco è opzionato da qualche tempo dalla Indiana Film e c'è un interessamento molto forte nell'ultimo romanzo da produttore canadese. Aspetto gli eventi anch'io e spero che vada tutto bene.
E invece per quanto riguarda i nuovi romanzi, hai qualche nuova idea, qualche lavoro in fieri?
Allora, io ho fatto una cosa un po' folle. Ho 5 romanzi e mezzo iniziati. Nel senso che 5 sono i miei romanzi che porto avanti in parallelo, a seconda di come mi sveglio la mattina, fondamentalmente. Ne porto avanti uno, quello più noir, quello più strano, quello più torbido. Il mezzo è un romanzo a 4 mani con Lizzy Genghini, scrittrice riminese, da una sua idea. È un ciclip surreale molto strano che portiamo avanti da un po'. Sarà divertente, credo, da proporre. Comunque, Guanda mi ha chiesto un noir per il 2010. Darò un noir a Guanda. E in più ho messo insieme molti dei miei racconti apparsi tra antologie e riviste in un volume che spero di far uscire per qualche editore prossimamente, Guanda o chi per lui.
A questo punto la domanda che ci sorge non proprio spontanea, ma insomma essendo arrivati fino a questo luogo, è: Morozzi e la psicanalisi?
Allora, io non ho frequentato troppo la psicanalisi di psicanalisti. Ho visto ottenere ottimi risultati da parte di alcuni psicanalisti, persone che conosco bene, e il poco che ho conosciuto io non è stata un'esperienza meravigliosa, perché secondo me devi fidarti molto dello psicanalista e credere molto in lui, altrimenti diventa un po' ridicola la questione. Allora ho messo nel romanzo uno psicanalista un po' triste, dolce e imbarazzante nella sua interpretazione dei sogni e delle spiegazioni del povero Cabra. Molto freudiano questo psicanalista e molto suggestionabile. Del resto, quello che io ho incontrato era un personaggio del genere che era fissato col fatto che sognare un gol per un tifoso di calcio può essere una cosa sessuale in quanto simbolo della penetrazione. Secondo me sognare un gol vuol dire che sei un tifoso di calcio a 30 anni e vedi cose che vivi spesso allo stadio. Ma in realtà non voglio assolutamente demonizzare la psicanalisi, che conosco assai poco in realtà. Saranno anni di Woody Allen e di Philip Roth quando è influenzato.
Dunque, 12 libri pubblicati, partecipazioni in altre pubblicazioni con racconti, hai anche curato qualche antologia. Qual è il punto sulla tua carriera a questo punto?
Beh, diciamo che ho ricoperto vari tipi di pubblicazione. Ho cominciato con i romanzi cosiddetti giovanilisti, come si dicevano all'epoca. Ho continuato con un black claustrofobico, ho pubblicato un saggio semiserio sulla musica, 2 graphic novel, una serie, ho curato antologie, libri collettivi, insomma ho fatto tante cose differenti che mi hanno molto fatto crescere anche come scrittore, come curatore di antologie. Ho diretto una collana di esordienti per l'editore Eumiswill, insomma un po' di esperienza me la sono fatta, ora vorrei riuscire a andare oltre e a non ripetermi mai troppo. La cosa che vorrei veramente evitare di fare è di scrivere sempre lo stesso libro. Da un lato è complicato fare queste cose perché il lettore si aspetta da te che lo riporti in un lettore che già conosce. Dall'altro c'è quella parte dei lettori che vuole essere comunque sempre stupita, quindi viene comunque innovarsi nella continuità in un certo modo. Però ho tutti questi libri differenti, aperti, iniziati, devo vedere esattamente che strada seguire, che percorso fare.
Perché Guanda ti chiede un noir?
Guanda mi chiede un noir.
C'è un noir fra questi 5 libri?
Ci sono 2 di noir, 5 libri, devo vedere uno al femminile e uno più classico. Devo vedere quale dei due finirà per primo. Il primo che sarà concluso andrà da Guanda. Se non mi viene in mente un terzo da qua, 2010 chiaramente, che può essere.
Scrivi e vivi scrivendo da più di 10 anni. Cazzata. Tu oramai vivi scrivendo da quasi 10 anni. Quali consigli puoi dare a chi vuole intraprendere questa carriera?
Allora, intanto di leggere il più possibile non solamente i classici, ma anche e soprattutto ciò che scrive ora, perché quantomeno per cominciare è meglio sapere in quale ambito ci si va a collocare. Uno può anche ignorare completamente la scrittura del 2009, però sapere quantomeno in quale secolo siamo mentre si scrive. Poi di scegliere adeguatamente l'editore sul quale cercare di cominciare. Io in genere non consiglio di provare subito con i grandi editori se non si ha un appoggio, una conoscenza, un agente letterario. Cominciare dal basso può essere molto utile per un fatto di normale gavetta e a quel punto cercare di sapere che catalogo ha l'editore al quale ci si rivolge, per non mandare un romanzo completamente fuori tema, un editore che non leggerebbe neppure a questo punto. Partecipare pure ai concorsi letterari, ma senza dare troppa importanza a vittorie o sconfitte, non è quello che fa lo scrittore. E poi comunque provarci sempre, di non vergognarsi di copiare stili altrui all'inizio, perché tanto lo stile proprio verrà fuori un po' alla volta, e di prenderci molto, perché non è facile, ovviamente, ma dà molte soddisfazioni.
Bene, due paroline, così. Accomodatevi tutti e buonasera a tutti. Io sono Miki Martina. Cosa ci faccio qua? Ho avuto l'onore, un invito particolare, perché è la prima volta che mi trovo a suonare in una situazione del genere. Niente, mi è stato chiesto appunto di presenziare a presentazione dell'ultimo libro di Gianluca Morozzi, e così adesso vi farò un paio di pezzi. Non sapevo cosa scegliere, alla fine Gianluca, me e Giancarlo abbiamo delle passioni in comune, ci piace un po' Springsteen, Dylan, mi hanno parlato appunto del precedente libro che lui ha scritto, Accecati dalla luce, e allora comincio con un pezzettino di Bruce in acustico del nostro Tom Jordan. Box on the underpass.
sua atmosfera, chiediamo a Stefania Bosi di leggere un brano da colui che gli dei vogliono distruggere.
Buonasera. Siamo dei vampiri, noi cosiddetti creativi. Raccontate a uno scrittore una cosa terribile che è capitata al vostro vicino e state sicuri che vi ascolterà con estrema attenzione. Mi sentite, vero? Sento. Vi farà un sacco di domande, fintamente partecipe e contrito. Non fidatevi, non è una persona sensibile. Dietro quegli occhi sbarrati, in apparenza partecipi, sta prendendo appunti. Ditegli che la figlioletta del vostro vicino è stata divorata da un pastore alsaziano. Aggiungete che il pastore alsaziano apparteneva a un importante politico, che non c'è modo di denunciare il politico per omessa sorveglianza, anzi, un osso della bambina ha soffocato il cane e il politico ha fatto causa ai genitori della piccola. Lo vedrete trattenere a stento la bava. Comincerà a farvi un sacco di domande, simulando indignazione. Sembrerà scosso da un tremito di rabbia. Non è un tremito di rabbia. Lo scrittore non vede l'ora di correre a casa a buttar giù il suo romanzo sul cane, il politico e la bambina, ma prima gli servono dei particolari da utilizzare. Quale osso di preciso ha soffocato il cane? Un femore? E da dove ha cominciato il suo pasto? Dalle braccine, dalle gambine, dalla testa? Noi che scriviamo canzoni facciamo più o meno così. Se non riusciamo a sfruttare il mondo esterno, ci vampirizziamo da soli. La ragazza ci lascia, scriviamo un disco dimesso e triste. Soffriamo per un amore mai dichiarato, ci alimentiamo di questo amore mai dichiarato per creare canzoni. E creiamo canzoni per far innamorare di noi quella ragazza. Poi magari capita che la ragazza non si innamora di noi, si innamora di tutti tranne che di noi, la sordida zoccola. Ma intanto ci siamo macinati 12 anni di carriera musicale.
Che, il cui protagonista Christian Cavour peraltro ritroviamo nell'ultimo romanzo, e continuata poi con numerosissimi libri, tra cui Accecati dalla luce, 10 cose che ho fatto ma che non posso credere di aver fatto però le ho fatte,
difficile da dire.
Factory, Blackout, insomma una produzione letteraria davvero vasta che lo colloca tra i migliori scrittori della, attualmente nel panorama letterario italiano. Quest'ultimo romanzo, il perché della lettura di questo brano, perché ha a che fare con la creatività e con l'arte, cioè riguarda in modo molto stretto sia la creatività che l'arte, e poi capiremo anche perché. Intanto lascio subito la parola a Gianluca che dica due parole di presentazione di colui che gli dei vogliono distruggere.
Allora, come dico spesso, questo romanzo è molto più semplice da leggere che da spiegare. Nel senso che ha una trama che quando l'accidente scrivere, il romanzo è molto divertente rileggere e correggere nella famosa fase della seconda stesura, che è la più bella per me. Perché la prima fase è sempre un minimo di responsabilità, dicevo di non finirò mai, verrà fuori una schifezza. Quando è finita, anche se scritta male comunque c'è, la seconda sei molto più rilassato, ti diverti a spostare, a tagliare, incollare, aggiustare le cose, tanto il romanzo ce l'hai. E la più divertente da scrivere è la parte, il versante umoristico, autoironico, tipo era del porco, per capire, per chi l'ha letto, oppure 10 cose che ho fatto, ma che non posso credere aver fatto, virgola però le ho fatte, titolo che neanche l'editore sa dire bene, sono bene solo io nel mondo probabilmente. E, i romanzi erano Blackout, che sono dei thriller angosciosi, non sono affatto divertenti da scrivere, anzi sono molto un po' di noiosi da scrivere, però sono molto belli da rileggere perché dici, però è molto bello, per fortuna, sono noioso a scriverlo. Blackout è l'unico romanzo in cui mi ero bloccato a un certo punto, non è mai successo prima. Avevo 3 persone chiuse in un ascensore, in questo romanzo, per un po', non doveva succedere nulla di eclatante o di sanguinolento o di, come dire, emozionante. Ci essere un po' di stasi, un po' di lento crescere delle vicende e non so più come andare avanti, letteralmente. A un certo punto ho trovato la musica, come spesso capita, ho trovato un CD dei Black Heart Procession, un gruppo non molto noto, ma esistono. E il primo pezzo del CD, che era il terzo album di questo gruppo, aveva un po' un andamento tipo una barca che beccheggia sul mare nella notte, lentamente, sulle onde, con dei rumori di legno. E questo beccheggiare sulle onde mi ha dato il ritmo del romanzo, quindi ho ripreso a scrivere il romanzo e le cose finite in un attimo, in un mese e mezzo l'ho scritto. Però è molto più divertente per me fare un po' di autoironia, però siccome temo molto di ripetermi sempre e di voglio sempre essere originale, per un po' non farò nulla del genere perché rischierei di scrivere cose già scritte, farò cose un po' diverse. sempre nel mio, insomma, nel mio ambito, non andrò a fare il romanzo. Dico una cosa, prima di scrivere questo libro, il mio amico scrittore di Napoli, è un uomo un po' più anziano di me, mi ha detto una cosa molto saggia in apparenza, che io però ho un po' disatteso. Ho detto, guarda, tu fin qua hai fatto tutto bene nella tua carriera, ora però devi crescere. Devi scrivere romanzi in cui i tuoi personaggi hanno dei figli, hanno dei mutui da pagare, hanno delle bollette, devi crescere. Io ho detto, sì, può essere un'idea, e i romanzi sono super onori dopo. Non è che l'ho fatto apposta per te. Però il romanzo mutuo e l'affitto magari anche se anche un'altra volta, anche fra 50 anni cosa. Quindi nel mio ambito farò delle cose magari un po' diverse, ma sempre moroziane, per così dire. Non so cosa voglio dire moroziane, però nel mio stile, diciamo.
Beh, moroziane, mi permetto di dire che significa anche perché hai creato un universo di personaggi che ricorrono ogni tanto nei tuoi libri, ad esempio in quello che gli dei vogliono distruggere, c'è il ritorno di Cabra, non solo, c'è il ritorno di Elettra dall'era del porco, di Shatter Thunder che era apparso sempre nell'era del porco e in vari racconti.
Sì, sì.
E quindi hai creato un universo di personaggi, un Morzverso da buon amante dei fumetti, con una sua continuity che quindi rende il lettore familiare la lettura di qualsiasi libro inizi. Che poi tra l'altro uno dei pregi anche di Gianluca di avere una scrittura che attacca al lettore, al libro, che è difficilissimo staccarsi una volta che è iniziato. Uno dei pochi, secondo me, scrittori che abbia questo grande dono, che molti forse invidiano. Riguardo ai suoi personaggi, appunto, credo che molti fan si stiano chiedendo se Lorido tornerà in qualche romanzo.
Beh, allora, una delle domande che mi fanno più spesso i lettori quando li incontro è: ma esiste veramente Lorido? E poi sicuramente la Betty, personaggio di qualche mio romanzo passato. La risposta è: prima li deludo, poi li faccio contenti. Dico, Lorido mi dispiace, no, l'ho inventato, è un amico ideale, chiunque debba avere, un misto fra Fonzi, Bud Spencer, è un saggio, ma non esiste. Però la Betty c'è, non si chiama Betty, ha un altro nome, qualcuno sa come si chiama, qualcuno l'ha incontrata anche personalmente. E gli uomini che la incontrano in genere se lo ricordano dopo, ecco, perché è un personaggio un po' particolare ed è molto divertente come figura, come amica, perché ogni volta che sono con lei mi racconta la sua serata precedente e io ho mezzo romanzo fatto, generalmente con cose molto ginecologiche, avventurose, goliardiche da raccontare. Cabra, il protagonista della parte normale del romanzo, era il protagonista del mio primo romanzo, Despero, del 2001. E aveva creato molta, molta affezione tra le lettrici donne, particolarmente, che era molto sensibile, romantico, gentile a suo modo. E avevano chiesto per anni quando è che torna la Cabra, io pensavo mai, tanto li stava e li sta bene in quel romanzo. Poi dovevo fare questa parte di quello che gli devo distruggere, in cui ci deve essere un artista in crisi di ispirazione, e pensavo, faccio uno scrittore in crisi di ispirazione, già fatto, faccio un regista che non sa fare un film, già fatto da Fellini e da mille altri, allora pensavo un musicista un po' scalcinato che deve scrivere una canzone, uno tipo Cabra di Despero, ho detto, perché non Cabra di Despero a quel punto? Ho detto, ma con chi lo faccio incrociare? Una donna tipo Elettra dell'era del porco? Elettra dell'era del porco. Appunto. Quindi, guarda, per chi non ha letto nessuno né l'altro, sia tranquillo, lo presentiamo da capo, facciamo un riassunto degli eventi precedenti, molto indolore. Per chi non ha letto si divertirà a trovare dei personaggi un po' evoluti nel frattempo e vedere cosa combinano. Io adoro quando Stephen King ripesca i personaggi vecchi, tipo quando ho letto quando alla fine del terzo volume La Torre Nera ricompare Randolph Flagg, Tromba dello Scorpione, io in quel momento ho molto goduto, per esempio, perché è un grande personaggio. Poi chi non lo conosce, vabbè, c'è questo qua che fa delle cose, si intuisce che è comparso altrove, ma non è importante capire dove, eventualmente. Invece Shatter Thunder è una figura un po' strana, compariva nell'era del porco per 6 pagine in totale, secondo me, sparse nel romanzo. Nell'abisso da 6 pagine, compariva, cioè, due cose da folle, divertiva un po' il lettore e poi scompariva nel nulla. Attendevo di dargli il ruolo che già sapevo avrebbe avuto in questo romanzo, ruolo ben preciso, in cui si capisce un po' chi è e perché è pazzo, più o meno, insomma. Musica?
Sì.
quello che vuoi.
Va bene, allora faccio un altro pezzo mio, poi dopo.
Prego.
Sì, sì. Trattengo la folla mentre preparo il
titolo. Mentre cerco, ma sì.
Posso dire che questo titolo è stato un po' controverso. Io ho dato il manoscritto alla mia agente, ho detto guarda, il romanzo è bello, il titolo però lo cambiamo, vero? Il mio critico letterario preferito, nonché bassista del mio gruppo, ha detto ah, il titolo fa schifo, però il romanzo è bello. Poi Mr. Guando ha detto, titolo fantastico, vende da solo, solo quello, solo che ha vinto Mr. Guando, insomma, mai il capo ha vinto.
Ok. Questa canzone invece dà titolo al mio ultimo lavoretto, che è un album, un CD autoprodotto. Io vengo dalle montagne, a proposito, on the board, su da Tarvisio, alla fine siamo tutti di Udine. E la mia passione, oltre ad essere la musica, è anche la montagna, e alcune volte voglio unire queste due cose. E questo qua probabilmente ne è un esempio. Riesce molto meglio parlare, però, sapete che uno scrittore di libri. Io riesco a mettere tutto dentro in 2 minuti e mezzo, ma a parlare non so.
Non so cantare.
No, guarda, non ci credo.
Oh,
far notare che Giuliano Cavolti può vantare già una biografia scritta da Carmine Brancaccio. Ecco, a questo proposito chiediamo a Gianluca cosa ha pensato quando Carmine Brancaccio l'ha contattato e gli ha detto: voglio scrivere un libro su di te.
Perché era pazzo, tanto farei notare questo bellissimo bambino in copertina, con questi belli occhioni e tanti capelli
che non ti assomigliano,
purtroppo vanno ogni tanto. No, Brancaccio un giorno mi ha telefonato e ha detto: guarda, ti farei un'intervista per un libro che voglio fare. Che libro è, scusa? È un libro su di te, un misto tra un romanzo, una biografia, un saggio. Tutto in casa mia, mi sei insediato in casa mia per 3 giorni. Mi ha fatto domande alle 6 del mattino, dico: beh, pazzo, mi fa domande notturne perché le rispondevo meglio. Dopo ho fatto questa strana opera mista tra narrazione, biografia e bibliografia, portando anche stralci di miei racconti, tipo il Vangelo del Coyote in versione originale o racconti inediti. È stato divertente da fare. L'editore non è molto diffuso, Zicurato Edizioni non è proprio Mondadori, diciamo, però. Io amo molti piccoli editori, quindi sostengo in tutti i modi possibili. E lo presentiamo un po' in giro, questo libro, io e lui, ed è un po' strano perché in genere chi firma il libro è alla fine è l'autore, non il protagonista. C'è poi da firmarlo anch'io, generalmente. È come se il cavaliere va in giro con Montalbano, non so, una cosa del genere. Un po' curioso. Andiamo a Roma sabato prossimo a presentarlo e non so bene chi dovrà firmare le copie alla fine. Io sto di fianco, se me ne chiedono le firmo eventualmente.
L'era del Moroz,
non l'era del Moroz, di Zicurato Editore. Una domanda che immagino non ti avrà fatto nessuno, ma te la faccio lo stesso. Tra tutti i poteri di Leviathan, quale sceglieresti, se potessi?
Bella domanda. Beh, la telepatia sarebbe un potere interessante. Però voglio un po' di suspense. Forse l'ipnotismo. Potrei ipnotizzare, oppure in certi momenti quando sono allo stadio avrei assolutamente la telecinesi. Per spostare gli oggetti con la mente, mettere un pallone che sta andando da una parte, metterlo su un palo, tipo, ecco, diciamo che sabato se Balotelli aveva il potere a telecinesi andava un centimetro più in qua, quel pallone maledetto che è finito dentro anziché uscire fuori, per esempio, vincerebbe molte partite in più, secondo me. Oppure sì, anche l'ipnotismo sarebbe interessante, perché poi sa essere molto utile quando c'è da firmare un contratto editoriale, per esempio, l'editore si trova a firmare contratti miliardari e poi si riprende di colpo, non si ricorda perché. Bel potere, secondo me. Il volo, però, eh. Il volo non è male.
Parlando di realtà alternative, diciamo, tra tre universi in cui Gianluca Morozzi è un grande chitarrista e suona con Springsteen, è un grande centravanti che gioca nel Bologna che sta per vincere lo scudetto, oppure un grande attore che ha appena vinto l'Oscar, quale sceglieresti?
Ecco, penso fare il chitarrista, l'ho voluto fare chitarrista, anche con meno di Springsteen. Nick Orbe mi sa che in Alta Fedeltà forse diceva: io voglio fare il... non la fa Jimi Hendrix, bastava anche meno, bastava uno di Miami Horns, oppure un terzo chitarrista di Jefferson Airplane, uno che c'era comunque, sul palco, esisteva, anche se non era proprio davanti al palco, e bastava essere... Little Steven, insomma, effettivamente uno dei chitarristi più scarso forse della E Street Band di Springsteen, oppure uno dei 1000 chitarristi degli Eagles, o degli Allman Brothers, uno che comunque c'era sul palco e calcava le scene rock, scriveva qualche canzone ogni tanto, ma non sempre perché è troppo responsabilizzante, qualche canzone minore. È stato molto bello, invece facevo scrittore, che sfortuna, grazie.
Poi direi di lasciare lo spazio a qualche domanda al pubblico, se qualcuno vuole fare qualche domanda a Gianluca.
Non vedo autori di morte oggi.
No, non penso.
L'autore di morte è una figura che io ho inventato in un mio vecchio romanzo. È il personaggio, quando c'è lo spazio, domande al pubblico, in genere si riconosce che si alza in piedi, viene alla cattedra, prende il microfono, si gira, guarda il pubblico, e fa uno sproloquio interminabile attaccandosi a una cosa che ho detto mezz'ora fa, tipo, di passaggio, e uccide qualunque tipo di presentazione di libro, serata, conversazione esistente. Ieri sera c'era un palese autore di morte in prima fila a Trieste, esattamente di dove sei qui adesso, torna fino alla fine, è stato zitto, innocuo, cioè forse l'ho scampata, l'ultimo, al 91esimo veramente ho fatto la... domanda, una domanda, uno sproloquio interminabile. Io ho risposto in maniera meravigliosa, mi confermate, è vero?
Eccellente.
Pensavo fosse contento così, invece ha fatto un'altra domanda più assurda della precedente. Diceva, andiamo avanti con la morte, con questa cosa. Oggi non vedo faccia dall'autore di morte, oggi forse sono salvo. Troppo domande comunque può farle, chiaramente.
Sì, non si sente imbarazzato per niente. No, dopo no.
Effettivamente. O se no facciamo fare una canzone e poi...
Sì. Per motivo, mi daranno text prima o poi. Dunque, io amo molto scrivere fumetti. Mi piace molto, veramente. Faccio romanziere, per cui le cose prossime saranno... dei romanzi, sarà sicuramente un romanzo più o meno noir per Wanda nel 2010, se non l'edito.
Esigenze, reinterpretazioni, sono dei paradossi o hanno un significato diverso?
Allora, come stiamo parlando di cose ovviamente non scientifiche, ho inventato dei piccoli varchi tra un universo e l'altro, però sono varchi incontrollati in cui la materia passa da una parte all'altra cambiando completamente stato in modo imprevedibile, per cui non può passare nessun essere umano da terra prima a terra L. E a un certo punto c'è un oggetto che passa da terra prima a terra L e diventa una cosa abbastanza imprevedibile, e poi c'è un percorso opposto che non posso svelare perché è un po' la chiave del romanzo. Però sì, essendo una cosa abbastanza fantascientifica, ho inventato dei varchi incontrollabili. C'è solamente una persona che riesce a passare da terra prima a terra L e viaggia sia di universo che di tempo. È facile capire chi è, da come raccontavo prima, ma quello è un fenomeno assolutamente soprannaturale e non è inspiegato. Nel romanzo ci sono molte cose inspiegate perché non è importante spiegare tutto.
Chi che conduce, che passare, terra 1 o terra L?
No, sono parallele. Cioè, terra prima viene definita la nostra terra perché diciamo è quella primaria.
Guardano contemporaneamente?
No, sono assolutamente parallele e intoccabili, come tutti gli universi paralleli. Qualcuno ha intuito che sia qualcosa del genere, qualche universo parallelo prova a passare di là in qualche modo, ma questo varco incontrollabile non consente passaggi agevoli da una parte all'altra.
C'è un riferimento alla realtà attuale, alla società attuale?
Così. A un certo punto provo a spiegare cosa farebbe un supereroe per risolvere alcuni problemi di Bologna, per esempio, come la convivenza tra residenti e studenti in alcune zone universitarie un po' calde. È una cosa abbastanza blanda che metti là dentro. Spiego cosa farebbe un supereroe per evitare un attentato terroristico, per esempio, ma in modo molto leggero, non è un romanzo sociologico questo. Però mi diverto a pensare cosa farebbe un supereroe nel mondo d'oggi, chiaramente.
Allora un paio di video.
Ok, sono davanti. Se nessuna domanda è finita. Prego, Bosi.
Prima, parlando un attimo con Gianluca e con lo scrittore Pierluigi Forazzi, di cui ho avuto occasione di leggere alcuni racconti, è davvero molto bravo. Quindi, insomma, mi dicevano che stanno facendo insieme un'antologia. Di cosa si tratta?
Vuoi dirlo tu?
E poi complimenti per questa capacità che hai veramente di lasciarti attraversare da tutte le storie che senti, una specie di catalizzatore che raccoglie tutto e poi lo sputa fuori in qualche modo senza porsi troppe questioni di controllo, no? Cioè il problema dell'ansia di oggi, no? Corre, va dal nord al sud dell'Italia, nel frattempo scrive un romanzo. Cioè.
Sì, stavo spiegando prima a Stefania che io ero a Bergamo giovedì, a Foggia sabato, a Trieste ieri e Udine oggi. Un giro molto logico, ben studiato, anche devo dire, ben fatto proprio. E dunque, l'antologia si chiama Corpi d'acqua e uscirà per un editore appena nato di Ravenna, si chiama Voras. E non è un'antologia a tema. Antologie spesso sono tematiche, questa è un'antologia di debutto della casa editrice. Hanno chiesto racconti a vari scrittori amici, per cui è stato scritto, e poi segnalare alcuni scrittori validi. Io ho segnalato Pierluigi, per esempio, perché mi sembrava adatto all'antologia, e uscirà tra un mese, se non sbaglio, a fine marzo. C'è la festa di presentazione ad Alfonsine, un po' lontano da qua, Alfonsine, vicino a Ravenna, però è lì. Poi magari lo porteremo anche un po' in giro, perché io amo presentare l'antologia in cui c'è il mio racconto,
Mi ha raccolto che ha ruggine sui cardini. Il tuo come si chiama?
Non me l'ha ancora detto. Sarà sorpresa, mi ha dato con i racconti, non so ancora quale abbia scelto, quindi
ah, ok.
A sorpresa.